io sono d'accordo con tantissime cose che ha detto, ma vorrei tornare un attimo solo su un'unica cosa in cui sono meno d'accordo. Quando ha parlato dell'applicazione del concetto di socialismo al fatto all'idea di abbassare le tasse, ora non c'è dubbio che non può essere una componente del socialismo l'idea in sé di abbassare le tasse, perché questo è sicuramente la direzione dell'individualismo, non del socialismo. Però per dire che le cose vanno un pochettino contestualizzate, e non per difendere Renzi, perché pure di moda saltare sul carro del vincitore, è altrettanto di moda sparare sul perdente, non è il caso suo. Però il discorso riferito all'Italia non è in quanto al principio generale, ma è se oggi il livello delle tasse italiano serve al benessere generale e allo sviluppo. Cioè, quando si dice, per esempio, sappiamo tutti benissimo qual è la differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e quello che l'indipendente ottiene in tutta paga, dice che sì, sicuramente un problema di tasse. Poi c'è il problema che le tasse sono alte per alcuni perché molti non le pagano. Quindi va contestualizzato abbassare le tasse per evitare la sovrattassazione di alcuni o di alcune attività e anche con l'obiettivo di rendere il livello delle tasse congruente con il livello di servizio che si dà. Perché mi sembra che il livello delle tasse italiano non sia globalmente la pressione fiscale superiore a quella, per esempio, degli Stati del Nord Europa, ma con la differenza che invece il ritorno in termini di welfare e di servizi è ben diverso. E peraltro mi sembra che anche nel Nord Europa il livello delle tasse comincia a non essere così accettato come qui. Però volevo ribadire, sicuramente l'idea del socialismo non è congruente con quella di abbassare le tasse. Il fatto invece di vedere se in un certo momento, in un certo paese, sono gestite adeguatamente è una questione un po' diversa.
Chi era il secondo? Sì.
Secondo me stanno vedendo al pettine molti nodi in questo periodo e quindi affrontare un argomento per volta è in un certo senso fuorviante, perché poi dall'altra parte maturano altre cose che influiscono su quello di cui si parla e quindi si perde per strada sostanzialmente. Comunque evidentemente non si può parlare di tutto, quindi facciamo un po' quello che possiamo. Voglio dire semplicemente che la questione del conflitto di interessi che è stata sollevata è sacrosanta, nel senso che a un certo punto si cerca di mettersi d'accordo, si cerca di ottenere il massimo da una certa situazione, ma ci sono delle esigenze che vengono trascurate. In questo periodo lo vediamo in modo plateale. Quello che mi chiedo è com'è possibile costruire una forza che possa avviare le soluzioni che sono più giuste sostanzialmente. Dove la troviamo questa forza? Fino agli anni 70 era naturalmente la speranza era il sindacato. Poi pian pianino questa cosa si è attenuata e sparita. Ma io la faccio, scusate se ho naturalmente il limite dei miei ragionamenti, io la vedo nella scomparsa della forza dei lavoratori, nel senso che è scomparsa la loro possibilità di contare su un posto di lavoro. L'arrivo della terza o quarta rivoluzione industriale si è provocato una desolazione dei posti di lavoro. La gente non... che forza aveva? Come poteva fare la gente quando si trova di fronte a avere o non avere il lavoro? Allora, è chiaro che queste cose non si risolvono con una chiacchiera, ma bisogna puntare su alcune cose, essendo coscienti che la forza che c'era un certo momento non c'è più, e bisogna cercare di ricostruirla in qualche modo, naturalmente prima di tutto parlandone, facendo cultura, ma poi anche in pratica, facendo anche uno sforzo di individuazione di obiettivi. Per me l'obiettivo adesso che provoca la maggiore difficoltà anche nella classe media è il fatto che questa classe media, una volta così la tradizione della scuola ce l'ha portato questo concetto, una volta mirava a un certo modo di inserirsi nella società e nel mondo del lavoro, ma la classe media adesso non c'ha più nessun obiettivo di questo genere, perché se noi parliamo dei migliori che escono fuori dalla scuola, quelli hanno sempre una prospettiva. Se parliamo della grande maggioranza di quelli che escono fuori dalla scuola e non sono particolarmente dotati, questi che prospettive hanno? È chiaro che su questo strato della popolazione il populismo fa quello che vuole, perché propone cose impossibili ma sono talmente belle che tanto voi non fate niente, come dice mio figlio. Voi non avete fatto niente, chi arriva faccia pure dei disegni, ma farà al massimo il male che avete fatto voi, comunque niente. Allora, il mio parere è questo, che il punto sostanziale, visto che l'automazione spinta dell'industria ha fatto la desolazione dei posti di lavoro, è quello della ridistribuzione del lavoro. E questo è il problema fondamentale. E poi tutto il resto ci gira attorno. Ma il fatto che ci sia della gente che non ha prospettive crea proprio uno stato di scollamento, di abbandono che non offre speranze.
Scusa, io volevo fare solo un'integrazione sulle tasse che ha fatto, per cui la risposta è uguale insieme. Niente, io volevo dire solamente dei dati. Nel quarto anno dell'euro, nel 2006, il rischio ha aumentato, ha aumentato l'IRPEF in un modo fortissimo, tant'è che l'ha aumentato talmente tanto che a suo tempo, quando poi è arrivato, perché loro hanno seminato, cioè la sinistra ha sempre seminato, e noi sappiamo anche, scusi, sto un po' facendo, i valori del debito pubblico, Prodi l'ha sempre abbassato. Poi, siccome che qui non si capisce che dietro il Prodi c'era Berlusconi, noi siamo stati molto bravi a renderlo sempre attivo, no? In effetti, quando poi Berlusconi è entrato e ha aumentato il debito pubblico ed era lì che quasi stava per morire nel 2011, nel 2010 si era detto che lui aveva retto ancora un anno per effetto di quello che è la tassa dell'IRPEF, che in Italia è molto alto, che colpisce molto i pensionati e i lavoratori. Inoltre, quando poi nell'11 c'è stata quella grande storia delle pensioni, che è stato per certi versi un obbrobrio, in quanto dentro l'INPS andava l'IPDAP, che erano le pensioni del pubblico impiego, e qui Stato non aveva pagato i contributi, per cui era sottoterra, è stato messo dentro l'INPS, poi dando al generale tutti i sacrifici, e hanno bloccato gli stipendi e i salari sotto i 1200 euro, che qui i 1200 euro per un pensionato e un lavoratore è il minimo di sopravvivenza alla vita attuale qui in Italia. Per cui è stato reso incostituzionale, eccetera, eccetera, ma cosa hanno reso ai lavoratori e ai pensionati? Un minimale basso contro una protervia veramente politica di mantenere i propri privilegi e di aumentare automaticamente ogni anno gli emolumenti. Questo non è populismo becero, ma questi sono i fatti. Con cui poi in mano poi il populismo becero sono veramente armi a doppio taglio. E poi vediamo come anche i grillini che gridano di qua e gridano di là, quando devono affrontare delle cose, devono risolvere dei problemi, se ne vanno. Per perché noi abbiamo visto che è un gruppo nulla tenente di tutto.
Luca.
Buongiorno, salve. Io volevo porre l'accento su due questioni concrete. Una riguarda il controllo degli spazi. Una degli aspetti fondamentali, diciamo, della sicurezza, anche se famiglia, dei singoli, è se il risparmio è al sicuro o meno. Sembra che questo perché probabilmente ci sono delle cose sulle quali forse all'inizio può fare qualcosa. Cioè, abbiamo cambiato le regole del gioco. Adesso il risparmio è come scommettere su una corsa dei cavalli in cui tra l'altro non vince più neanche il cavallo del dado, che avrebbe anche il suo valore sportivo, economico, ma vince il cavallo che è, volta per volta al primo metro è avanti. E c'è una grande organizzazione che gestisce questi flussi di denaro, da premiando volta per volta quale cavallo più avanti, come se fosse diventato indispensabile indovinare questo mese chi va meglio, altrimenti sono rovinato. Le persone non possono controllare questo tipo di risparmio, uno non può tenere sotto controllo questa ricchezza. Quindi non capendo queste cose, probabilmente c'è molta sicurezza, questo è quello della globalizzazione finanziaria. Forse un punto, diciamo, di azione possibile per una sinistra, forse questo, dare un attimo di regole in più dal punto di vista dei mercati, perché se siamo in questo gioco assurdo per cui tra l'altro non vengono neanche premiate le imprese più performanti, per tornare al suo discorso, ma quelli che volta per volta, mese per mese, hanno un surplus maggiore, l'economia, e qui arriviamo al secondo problema, i posti di lavoro vengono ad essere non penalizzati. La seconda questione, questo è più, diciamo, dal punto di vista sociale, non so se l'autore di oggi lo fa, dei mezzi in produzione. Una delle grandi speranze, credono, fosse proprio quella, di fronte alla grande espropriazione della loro capacità individuale lavorativa che avevano subito i lavoratori fino al 700, fino al 800, era proprio il fatto che non controllavano più i mezzi di produzione. Se il mio mezzo di produzione era la zappa e avevo un bene materiale su cui lavorare, cioè la terra, poi è diventata una macchina della quale io non conosco neanche il funzionamento. Oggi più o meno, mi faccio un po' di signore, le cose stanno in questo modo. Cioè i lavoratori non hanno neanche la possibilità di immaginare il controllo sui mezzi di produzione, figuriamoci in possesso. Quindi se non si ritorna a fare anche questo tipo di discorso, credo sia impossibile pensare che non lo so, i lavoratori di Amazon che vengono convocati alle 4 della mattina con un messaggio neanche via il telefono, WhatsApp, alla sera alle 11 per lavorare alle 4 del mattino, possono in qualche modo maturare qualsiasi tipo di conseguenza anche del proprio lavoro. Loro hanno diritti e dei numeri da rispettare, e questo è il lavoro di oggi conseguente a quel discorso del fatto che le aziende non hanno più delle cose concrete che il lavoratore può capire, ma hanno dei mezzi di strumenti di funzionamento delle macchine che funzionano in maniera tutto incomprensibile, quindi indominabile rispetto al lavoratore.
Ci sono altri?
Io volevo solo dire una cosa, perché la cosa più sconvolgente che ho percepito di tutte le cose è proprio che questo cambiamento di cui noi siamo di fronte non è in mano alle persone. Secondo me questo è il nodo su cui riflettere se mai vogliamo costruire un sogno di che tipo società vogliamo. Perché i due temi dove che non controlliamo non passano da nessun controllo democratico. Né sulla finanza, tutte le leggi che si fanno non sono legislazioni, sono regole che si fanno loro, quelli della finanza, per cui totalmente fuori dal controllo sociale, così come la ricerca tecnologica. Dove stiamo andando? Che indirizzi andiamo? Non c'è delle norme che noi controlliamo. Questo è, vuol dire essere su una barca dove non c'è timone. non abbiamo il timone di come sta girando il mondo. Forse qui è il momento unificante. Poi gli effetti, non dobbiamo ragionare sugli effetti, dobbiamo ragionare sulle cause in questa sede. E la causa è che non c'è democrazia nei nodi del cambiamento.
Prego.
Una brevissima osservazione di pochi giorni fa, la vincita delle primarie da parte di Amon, no? Quindi da parte di una sinistra, diciamo, radicale, comunque, legata a valori antichi. E naturalmente si pone in un percorso come quello appunto di Corbyn, che ha vinto in Inghilterra, di Sanders, che non ha vinto ma che comunque ha trovato un grande eco negli Stati Uniti. Però ecco, non possiamo però dimenticare come nelle primarie francesi che in quelle inglesi la partecipazione è stata molto scarsa, per cui comunque il successo di un'idea, diciamo, di sinistra, io la chiamo radicale, ma possiamo chiamarla in altri modi, si è comunque posto in un ambito, in un recinto piuttosto ristretto. È partita già da una carenza di partecipazione da parte della popolazione, non so dire per gli Stati Uniti, ma sicuramente in Italia e in Francia è stato così. Quindi, ecco, bisogna fare anche la tara su questo primo elemento. Un secondo elemento che a me ha colpito, perché stiamo parlando di primario, ma nel caso di Corbyn invece, Corbyn è diventato segretario del partito laburista, alla prova del referendum sulla Brexit, se io mi sarei aspettato da un partito appunto non individualista, legato a valori, una presa di posizione, una battaglia veramente forte, mentre invece non vi è stato nessun vero pronunciamento, nessuna vera presa di posizione. Quindi il secondo elemento su cui io vorrei che si riflettesse un attimo è che, se io guardo alla vincita di Corbyn, è sembrato più un riacquisto della proprietà del partito dopo appunto Blair, più che davvero una un'incarnazione moderna e attuale, pronta alla lotta, diciamo, ma insomma si poneva il problema della Brexit, quindi così, invece appunto che si è limitato al riacquisto del partito. Cioè, sono elementi che poi naturalmente mi interrogano anche sul piano italiano, nazionale, più vicino a noi, perché comunque io penso che tutto quello che ho ascoltato mi è piaciuto, però non può mai prescindere dal fatto che occorra naturalmente riacquistare credibilità, volere fortemente davvero la partecipazione di tutti e non semplicemente riacquistare un partito per pochi, quasi nostalgia. Bisogna leggere il tutto anche appunto in una chiave di futuro e non semplicemente pensare che nostalgicamente invece tornare effettivamente, non solo guardare al presente, ma tornare indietro a vecchi modi di fare politica, ecco. Insomma, tutto questo mi ha un po' interrogato, ma non riesco a essere pienamente in linea con il fatto.
Prego.
Secondo me, dal punto di vista economico, la socialdemocrazia è nata e si è sviluppata perché si tratta sull'efficienza distributiva sostanzialmente. Cioè il modello liberista crea l'efficienza produttiva e il modello sociale democratico è andato ad intervenire sulla fonte della redistribuzione. Secondo me questa, diciamo, visione oggi è completamente sbagliata, perché di fatto il lavoratore non esiste più, cioè non esiste più per due motivi. Per un fattore contrattuale, in Italia il 74,2% di quelli che sono impiegati hanno contratti non a tempo determinato, e due, o per esempio, non so, mi è capitato di andare a visitare qualche anno fa una catena di montaggio di un'azienda automobilistica, è benissimo che oramai gli operai si divertono e sono dei viaggi tipo con delle macchine che sembrano quasi dei robot per mettersi i mezzi, no? Quindi è anche comodo in realtà. Però secondo me non è tanto la socialdemocrazia che in questo momento è in crisi, è il modello della parte produttiva, cioè il modello liberista. Essendo in crisi quella parte del modello, da quest'altra parte non si sa più che cosa vuole. Allora secondo me la proposta è purtroppo è fallita, perché era quella che poteva essere davvero una nuova socialdemocrazia, era quella di Bernie Sanders negli Stati Uniti. Lui ha avuto il grande merito di andare a capire come costruire una nuova socialdemocrazia, e ragionando in termini dossettiani la socialdemocrazia è di fatto di Sanders, si chiama capitalismo democratico 2.0, cioè nel senso che cosa ha fatto Sanders? Ha detto: andiamo a recuperare il principio dell'uguaglianza della democrazia e lo applichiamo al capitalismo americano. Questa è la sintesi di Sanders. Esempio: tutti devono poter andare all'università e non bisogna pagare nessun prete, per esempio. Quindi qual è diciamo il ruolo, diciamo, di un socialdemocratico nuovo di oggi? È quello di Bernie Sanders, è quello che è il riferimento. Purtroppo è successo che per le posizioni di potere ha vinto il congresso americano la Clinton, e se avesse vinto Sanders ci sarebbe effettivamente stato un nuovo modello socialdemocratico. Quindi secondo me, diciamo, questo è un punto di parte dell'economia che però con la politica in qualche modo realizza le, diciamo, le diverse sfaccettature.
Grazie.